Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek. Io sono il capitano Jared.
E io sono primo ufficiale Sofia. Questa sera debutta il nostro after season con la recensione della terza stagione di Star Trek Lower Decks.
Ma direi di non perdere altro tempo e di lanciare subito la nostra sigla.
We'll be right back.
Buonasera, 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 bentornati su Talking Track. È passato veramente tanto tempo dalla nostra ultima live. L'after show si è trasformato in after season, ovvero da adesso in avanti non recensiremo più episodio per episodio, ma faremo un'unica live sull'intera stagione della serie corrente. E come anticipato da Sofia, questa sera cominceremo proprio con la terza stagione di Star Trek Lower Decks. Sappiamo insomma che in corso sono tre serie di Star Trek, tutte nello stesso periodo, almeno in Italia: Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy e Star Trek Strange New World. Ciao Sofia!
Esatto. Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico. Prima di cominciare, però, io farei i miei soliti appuntini social che sai dopo tanto tempo è bene ricordarli. Dunque, ragazzi, io vi ricordo che la nostra live è reperibile sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, per quanto riguarda YouTube, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace alla diretta e commentate come se non ci fosse un domani, perché più siamo e più ci divertiamo e ovviamente condividete. Per quanto riguarda Facebook, anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti e tante belle condivisioni, perché anche lì più siamo e più ci divertiamo. No.
Questa sera recensiremo la terza stagione di Star Trek Lower Decks. Ovviamente non recensiremo episodio per episodio tutto in una serata, diciamo faremo una bella full immersion generale. E quindi io direi di lanciare lo spoiler alert. Perché da adesso in avanti cominceremo a fare spoiler ed anticipazioni su questa terza stagione che si è appena conclusa su Amazon Prime Video. Infatti, per chi se la dovesse ancora recuperare questa stagione o l'intera serie, è interamente disponibile su Amazon Prime Video. E su Amazon Prime Video trovate anche Star Trek Picard. Ancora ovazioni per Spazio da parte di Riccardo Frascà, Spazio 1999 e vai, anch'io non vedo l'ora. Ma direi insomma, Sofia, cominciamo con questa analisi, questa
Sì.
recensione a questa terza stagione di Star Trek Lower Decks. Ma un
Certo.
po' come facevamo in tutte le dirette, che adesso noi abbiamo già lanciato lo spoiler alert, perché ovviamente parleremo un po' di tutti. C'è da dare il voto. Devo dare il voto e io lo so che siete lì pronti e quindi mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 a questa terza stagione di Star Trek Lower Decks. Prego Sofia, poi io e poi leggiamo tutti i voti del nostro magnifico pubblico. Prego Sofia.
A che onore, era tantissimo che non davo un voto a un prodotto di Star Trek. Allora, io sarò sincera, io penso che questa qui sia la stagione che più mi ha convinto, che più mi ha divertito e che più mi è piaciuta. Quindi per me questa stagione si merita un bel 9. Pulito, liscio, senza compromessi, quindi per me è un 9 pieno. Non so tu, Jared, cosa ne pensi? Sono molto curiosa di sapere anche i voti del nostro pubblico.
Ma guarda, anche secondo me è stata la stagione migliore. È quella che mi sono goduto di più, sarò sincero. Tanti momenti nostalgici, soprattutto sulla Deep Space Nine, tanto lo spoiler alert è stato lanciato, quindi ecco, tra l'altro adesso nella vostra considerazione potete anche lasciarlo qualche spoilerino, tanto comunque lo
Certo.
spoiler è stato lanciato. Ha sicuramente tanti momenti emozionanti, ma devo dire che sono riusciti a fare anche dei grandi episodi anche senza il cast principale di Lower Decks presente in tutto l'episodio. Perché, per esempio, l'episodio dedicato a Burro d'Arachidi per me è
Bellissimo.
fantastico. E infatti il mio voto a questa stagione è un bel 8, perché comunque sono rimasto veramente, veramente soddisfatto. Devo dire che riesce ad intrattenerti, ti strappa qualche risata. Devo dire anche che ho trovato dei miglioramenti anche nell'animazione, perché secondo me le battaglie spaziali sono sempre più belle, più avanzano le stagioni, più sono sempre più belle. Mi è piaciuta anche la caratterizzazione dei personaggi, però insomma, non anticipiamo tutto in questa fase, quindi Il mio voto è un 8, il tuo è un 9, e direi di dare lo spazio alla nostra giuria, no? No, al nostro continuum di spettatori. E quindi
Assolutamente.
cominciamo da Santino Romano, che dice voto 9, emozionante e divertente. E quindi si allinea molto, insomma, anche al nostro pensiero. Poi abbiamo Corrado Festa Pianchet, che ci dice assolutamente 9. È un crescendo dalla fine della prima, e adesso le citazioni non sono nemmeno più fini a se stesse, ma sono strettamente funzionali alla trama, una serie adulta. Ecco, questo
Esatto.
è la cosa, secondo me, più vera, cioè assolutamente migliore che poteva succedere a questa serie. Perché nella seconda stagione, personalmente, iniziavo a trovare noioso il fatto che era sempre la pesca all'easter egg, e soprattutto poi magari era un episodio anche un po' deboluccio di trama, e sembrava che l'easter egg dovesse un po' salvare la situazione. Invece, questa stagione, come ci dice Corrado, ha reso la serie molto più adulta. Poi, per carità, gli easter egg non si schifano, però magari alcuni episodi erano un po' debolucci, ecco, nella seconda rispetto alla terza.
No, è che...
Premo. Sì, prego.
No, no, è che più che altro io almeno mi ricordo che avevo avuto l'impressione, poi continuiamo, scusate, con i commenti, però appunto avevo avuto l'impressione che certe volte nella scorsa stagione certi easter egg fossero stati messi proprio per piazzare il merchandise, quindi appunto per venderci prodotti
Non è
dedicati alla
solo
stagione,
non è
che va
soltanto la tua
bene,
impressione.
però ho capito, però insomma non sempre, mentre invece qui questa sensazione non l'ho avuta, per questo insomma concordo con voi.
Allora, Claudia Polloni, 7,5, anche se ho ancora delle perplessità. Questa stagione mi è piaciuta di più. Però 7,5 è un bel voto, Claudia. Poi, per carità, può anche non piacere, però sicuramente questa è la sua preferita delle tre. E poi anche Dario Gerbino si allinea sul 7,5, ci dice, direi 7,5. A questo punto aspettiamo il crossover per l'episodio di Space Nine, voto 10. Un crossover c'è stato, perché effettivamente l'episodio con Deep Space Nine è un crossover, però ci aspetterà anche un crossover con Star Trek Strange New World.
Esatto.
E all'inizio si vociferava che potesse essere una roba tipo Roger Rabbit, no? Una parte in carne e ossa, una parte animata. Invece, a quanto pare, dovrebbero essere tutti in live action. D'altronde, gli attori di Lower Decks assomigliano, cioè gli attori, i doppiatori originali, ecco, quelli americani, somigliano anche molto ai loro personaggi, quindi faranno tutto in live action. Però sono molto molto curioso, insomma, di questo crossover che arriverà con la seconda stagione di Star Trek, Strange New World. Allora, leggo altri due voti, poi ti lascio la parola, Sofia.
Certo.
Ivan Salvaggio, voto 9, bella, divertente e anche nostalgica. E io, Ivan, la penso come te. Il nostro Romulano di Aosta, oramai sto svelando tutte le tue coordinate, e ci dice: io non ho ancora finito tutta la serie, però ho un bell'otto. Io dissi a Sofia verso il nono episodio: se non ci suicida alla fine, questa è la migliore stagione. E per me lo è stato.
Sono d'accordo.
Prego, Sofia.
Ok, continuiamo con il nostro puntualissimo Riccardo Frasca che ci scrive 9.1 perché è stata veramente buona e verso gli ultimi episodi è proprio decollata. Guarda, sono d'accordissimo. Secondo me non c'è stato un momento noioso in questa stagione, non c'è stato mai un momento che non mi abbia fatto sorridere. Quindi sì, mi piace 9.1, mi erano mancati i voti di Riccardo, ti dirò la verità. Continuiamo anche con Davide Piccillo che ci scrive non più di 7. E che comunque un buon voto, appunto, insomma, non, fortuna, per adesso insufficienze non ne sto vedendo, ma mai dire mai. Continuiamo anche con Antonio De Stefano che ci scrive: anche per me tutto sommato un bell'otto e tre quarti, tendente più al 9, ci sta. Stefano Ancis poi ci scrive: anche se mi mancano gli ultimi due episodi, per ora mi sento di dare un 8, la migliore delle tre. Mi ha intrattenuto e divertito più delle altre stagioni. Guarda, sono
Concordo.
d'accordissimo con te. Continua anche con Vincenzo Lamia che ci scrive voto globale 9, alcuni episodi forse inutili alla trama ma comunque fantastici. Viva la classe California e abbassa la classe Texas. Bravo! Continua anche con il nostro caro Mauro che ci
Aspetta, ti
scrive.
sei saltato un commento.
Oh, scusami, perdonami, ed Corrado Festa Vinesce ci scrive: per il merchandise cambiarono i piedi a Goldrake, gli americani sono ancora dilettanti al confronto. Bene, ottimo.
Prego, prego con Mauro.
Continuiamo appunto con Mauro che ci scrive: come detto, preferisco altre, comunque serie sempre piacevole con momenti più alti e sfiziosi, altri meno. Certamente la migliore delle tre è quella della Deep Space Nine, è quello cinematografico, episodio che poi ci scrive 8, che si è praticamente Google gli ha fatto diventare l'8 la faccina. Comunque, 8 vero, ma anche quello con burro d'arachidi su tutti, voto 7 comunque. Quindi abbiamo già capito che abbiamo un fan di burro d'arachidi qui tra i nostri ranghi. E poi abbiamo Riccardo Frasca che per quanto riguarda il crossover ci scrive: immagino con un sorriso il crossover in live action. Guarda, in realtà sono anch'io molto molto curiosa, secondo me ci riserveranno molte sorprese, visto soprattutto anche il decollo che quest'ultima stagione ha avuto. Poi
Ma
abbiamo
guarda, secondo me sul crossover sarà una buona operazione, perché comunque
sì.
Strange New World, che poi recensiremo presto, non vi preoccupate, perché anche quella si conclude a breve, ha dei toni, insomma, non per forza dark, cioè ci sono alcuni episodi più oscuri, però secondo me si adatta molto anche alle situazioni e secondo me ci può incastrare anche con lo spirito di Lower Decks. Prego.
Esatto. E poi abbiamo Daria Quercia che ci scrive: voto 8 e mezzo, sempre divertente e brillante. Concordo, assolutamente. Mi sembra che con i voti abbiamo finito, Giorgio. Tu ne vedi qualcun altro che magari io mi sono persa?
Questo momento no, e direi che la media sta sull'8 più o meno, perché ci
Mi
sono stati dei
sembra che
7 e
sì.
mezzo, dei 9, dai, facciamo un 8 più o meno.
Va
E
bene,
comunque,
sì.
insomma, direi che è stata una buonissima terza stagione, soprattutto di gran maturità per i nostri personaggi. Andiamo a vedere qualche scena un po'
Sì?
dagli episodi.
Ok, beh,
Ecco, questo
diciamo
per
che
esempio è il primo,
abbiamo cominciato subito col botto.
parlavamo di citazioni, vediamo Zefan Cochrane, ovviamente versione olografica, diciamo virtuale, per un parco a tema, però devo dire che nonostante la citazione in sé mi ha molto divertito la risoluzione alla stagione scorsa, perché non mi era molto piaciuto, insomma, come l'avevano conclusa, e invece mi è piaciuto un po' il fatto che loro si erano fatti 2000 viaggi mentali e poi no, io li ho veramente adorati, veramente adorati, anche se ho avuto la netta sensazione che in questa stagione Rutherford si sia un po' più isolato rispetto alla parte del gruppo. Ha avuto delle vicende personali che abbiamo visto poi, insomma, verso tra la metà e la fine della stagione, che comunque hanno spiegato un po' il perché, però devo dire che il gruppo è stato un po' meno unito, se non in qualche episodio in particolare. Non trovi, Sofia, non trovate voi spettatori?
Guarda, io sono d'accordo perché anche io l'ho notata questa cosa, ma soprattutto ho notato che è come se certi momenti, effettivamente, certe magari sottotrame, oppure anche proprio certi episodi, come vedremo poi effettivamente con Boimer, fossero appunto dedicati totalmente o comunque all'introspezione di uno dei personaggi. E questa cosa sinceramente l'ho apprezzata, perché
Anche io.
diciamo che si esce un po' da quel contesto macchiettistico, da quel contesto diciamo comico, speech, alla spicciola, mettiamola così, che magari inizialmente Lower Decks ci aveva introdotto, per spostarci appunto in qualcosa di un pochino più profondo, appunto che punti a dare una tridimensionalità effettiva ai personaggi. E io ti dirò, li ho apprezzati. Guarda, ci sono stati dei momenti in cui mi sono anche molto emozionata, e se posso dire, poi magari parleremo, magari poi potrebbe essere carino anche dirci qual è stato il nostro Lower Deck preferito, oppure anche il nostro
Certo.
personaggio preferito. Però ti dirò, mi è piaciuta molto Mariner in questa stagione, oltre a Tandy, che vabbè, Tandy è una dea, ma comunque anche Mariner mi è piaciuta molto, mi ha dato molte soddisfazioni, soprattutto mi è piaciuto vederla anche con la sua, come si chiama, Jessica, Jennifer, non mi ricordo, la sua Andoriana. Sono una coppia veramente adorabile, quindi sì, assolutamente. E ecco, guarda, se posso, c'è un commento di Corrado, secondo me molto carino
Prego.
sulla questione, che ti dice: in un certo senso, riprendendo quel che dicevo prima, sono ancora più uniti, ma non più come ragazzini, come persone che diventano adulte. Guarda, sono d'accordo. Sinceramente mi trovi d'accordo, perché è bella questa cosa, perché effettivamente, cioè, tra di loro si vede che si supportano, che comunque si vogliono bene, c'è stima, però sì, effettivamente diciamo un po' come se si stessero quasi preparando più avanti poi a prendere, diciamo, delle vite separate, come è giusto che sia, no? Come, insomma, come succede un po' a tutti, che magari abbiamo degli amici con cui abbiamo condiviso tante cose e anche se poi ci lasciamo, comunque il rapporto non viene distrutto, ma chiaramente, no? Ci si allontana. Quindi sì, molto bella questa cosa, secondo me.
Andiamo avanti con qualche immagine.
Ah!
Bello questo episodio.
A me questo episodio è piaciuto molto, soprattutto io sono sicura che molti l'avranno apprezzato anche per, diciamo, l'easter egg o comunque la citazione che c'è al gioco da tavola, perché effettivamente all'inizio noi vediamo che i nostri Lower Deck giocano con questo appunto gioco da tavola virtuale che fa un po' le veci a Atmosphere o comunque a quel gioco che mi citava, che, da quel gioco da tavola che mi avevi citato anche una volta su Jaret, dove tu praticamente interagivi con un Klingon, Goron mi sembra, della TNG, che insomma praticamente era questo gioco da tavola interattivo dedicato con Star Trek, appunto con questo Klingon che ti dava gli ordini, la stessa cosa quando loro questa cosa l'ho adorata, cioè un po' mi ero vestito di
quando non lo giochi in VHS, mi ricordo che
sì, era un gioco in VHS, comunque sì.
A me mi ha ricordato invece un po' i Kazon, quelle razze un po', anzi non i Kazon, quell'altri che erano sempre in Voyager, quei cacciatori che insomma facevano queste cose, solo che questi più buoni, perché alla fine non uccidono, se lo scopo era stato accapparlo. Ecco, c'era una razza in Voyager di cacciatori, mi dovete aiutare spettatori, dovete dirmi il nome della razza di Voyager a cui faccio riferimento, che non erano i Kazon ma era un'altra, se non ricordo male.
Guarda, forse Davide.
Eccoli, eccoli tutti insieme, grandi, grandi, girogeni, girogeni. Io vi voglio bene, vai, voglio bene, ringrazio tutti voi. E Valerio Vozza, grazie. Davide Piuscillo, e Ivan Salvaggio e Stefano Ancis, fantastici, fantastici, tutti insieme. Ecco, girogeni, non vi ricordavo un po', ora Luke non c'entra niente con gli girogeni, però un po' queste razze di Star Trek, no? Che si erano viste un po' in Voyager, cioè, mi ricordavo un po' questa cosa qui, no? con la caccia. Comunque un episodio molto molto carino. Vediamo anche qualche altra immagine, dai, vediamo anche qualche altra immagine. Ecco, anche questo è stato interessante.
Sì, ecco, questo è stato carino perché, ecco, questa ha avuto la particolarità, ora io ho solamente, diciamo che qui avevo solamente questa immagine, comunque qua c'è stata poi la cosa con l'altro gruppo di personaggi, sempre cadetti, giovani, che si trovavano in competizione e poi effettivamente hanno detto, ah, ma guardate che noi in realtà, cioè nel senso cerchiamo di impressionarvi e basta, perché noi effettivamente vi stimiamo molto. E anche questa cosa appunto mi è piaciuta, perché appunto, cioè, ti fa capire come effettivamente sia inutile l'invidia tra cadetti, tranne poi per dopo, salvo poi un successivo episodio. Però comunque l'ho apprezzata. Poi vabbè, scusate, parliamo del serpentone Borg, quanto era bello. Io necessito quel serpentone. Ma poi qui mi ha fatto morire, a parte i clown Klingon, come dice Stefano Ancis, che erano effettivamente spaventosi, ma anche Jessica trasformata in lupo Bannaro, che dice, io voglio una relazione seria, cioè, capito? È geniale, perché effettivamente ti fa sai capire che comunque Mariner c'ha paura dei lupi Bannari, perché evidentemente...
Ma si chiama Jennifer, come
si chiama Jessica?
Io mi ricordo Jennifer... Pubblico, a voi...
Scusate, sono pessima, non mi ricordo...
Come si chiama quella ragazza con cui ha un flirt Mariner?
Sembra tipo chi vuole essere milionario.
Andoriana, chiamiamola Andoriana.
Ok, comunque...
Con... Tra l'altro c'era una cosplayer, che veramente somigliava a quel personaggio molto prima del debutto della serie stessa. Comunque sì, anche questo episodio qui mi ha strappato un sorriso. Mi sembra Jennifer, ci dice Stefano Hatch. Infatti io guardo Jessica.
Scusate, è una certa ora anche per me, chiedo scusa.
Anche Ivan ci conferma Jennifer.
Bene, bene, allora scusate, sono io che perdo colpi.
Qualche altra immagine?
Eccoci nella spada degli ingegneri.
Ecco, questa mi farebbe molto molto comodo, soprattutto in quelle giornate di lavoro molto molto stressanti. A me personalmente mi farebbe molto molto comodo. Non so tu, Sofia.
Parecchio.
Anche se però loro non si rilassavano, cioè loro continuavano a lavorare con degli staccanovisti, cioè proprio, anzi trovavano il modo per eludere il sistema o per migliorare ancora di più le prestazioni, ma non per divertirsi. E veramente anche questo mi ha veramente strappato un sorriso. Ecco, questo mi ha un po' ricordato un po' delle trame un po' di Rick e Morty, insomma, che il creatore si sa che è un po' lo stesso. E però devo dire che era molto azzeccato, secondo me, comunque al contesto di Star Trek.
Sì, anche secondo me, anche secondo me, tra l'altro poi, sempre per parlare sempre di citazioni o comunque di ritrovamenti, di riferimenti, qui a un certo punto vediamo che ad avere, diciamo, il controllo di questa spa, di questa stazione spa, diciamo, spaziale, è appunto questa Edosiana, che si chiama Toth, che in pratica è della stessa razza che abbiamo visto anche nella serie animata, se vi nella TAS, se vi ricordate, che era praticamente quello diciamo con arancione con il terzo braccio che appariva sul petto. Mi ha fatto
Sì, era
piacere,
sulla plancia. Sì,
era proprio sulla plancia, mi sembra che l'avessero messo al posto di Cieco, poverino. Era lui, era lui. Ivan Salvaggio ci dice: questo episodio ha reso tantissimo il capitano prima del Fantastica, spoglieretta, ma io la capisco.
anche qui sono buttato per terra dalle risate. Equipaggio che mentre viene massaggiato in spa continua a progettare circuiti.
Sì,
Questo
sì.
è come Mauro che continua a progettare poesie. Quindi, guarda, veramente un grande episodio.
Sì. Andiamo avanti con le
Sì,
immagini da retta.
prego, prego, prego.
Oh, e
Oh,
qui.
e qui c'è Lucca Comics, no?
Esatto.
Gli stand.
Esatto. Qui c'è Luca Comics, ma della flotta. Tra l'altro, se vi volete fare una foto vestiti da Spock e Kirk, qua non mi dovete neanche fare i cosplay, ma c'è un comodissimo cartonato, come potete vedere. Quella cosa l'ho trovata geniale. Ma poi quanto è carino lo stand della flotta. Lo vedete lì accanto al diciamo, a Boimler. E quindi troppo carino, ma poi cioè, allora, qui ci viene poi introdotto anche un personaggio che effettivamente ci sarà utile anche per gli episodi successivi e che qua mi era rimasto un po' antipatico, poi l'ho molto rivalutata più avanti verso il finale di stagione. Infatti sto parlando della nostra archeologa Petra Aberdeen, che vedete nello stand diciamo a fianco, e a me lei, ti ripeto Jared, non so te che impressione ti aveva fatto. Però in questo episodio non mi era piaciuta, mi era cascata un po' antipatica, ma probabilmente sai, d'altronde lo scopo è quello. D'altronde ha fatto arrabbiare Boimler, e ce ne vuole per far arrabbiare Boimler.
Vabbè, l'archeologia ha fatto una gran parte degli episodi, ha avuto insomma un suo spessore in alcuni episodi di Star Trek, The Next Generation, assieme al capitano Picard. E io avevo subito intuito che potesse esserci qualche collegamento. Vabbè, poi lei è un po' l'Indiana Jones dei poveri, però. Anzi, in realtà poi lo diventa Mariner, è proprio Indiana Jones. Però devo dire che. No, no, a me non mi aveva disturbato particolarmente. Anzi, mi è piaciuta la rissa di Boimler con tutta quella intensità e quella passione per rappresentare la federazione. Guarda, veramente uno di noi, cioè veramente è uno spettatore. No, guarda, vorrei fare una scenata del genere a Lucca Comics, ma cosa andate negli altri stand? Cioè, andate nello stand di Star Trek? Ah, sarebbe veramente bello, bello, bello. Poi quando se la prende con le altre razze, quando se la prende con con tipo, no, veramente, l'ho fatto morire.
No, poi la cosa bellissima è che gli altri, cioè, non è che dicono, oddio, questi sono dei matti, cioè, nel senso, guarda lì che soggetti c'ha la flotta. No, no, invece, oh, ma si fa anche questo allora, quindi, nella flotta, allora ci vengo anch'io. Cioè, geniale sta cosa, veramente, veramente geniale, stupendo. Vedi che Boimler c'ha del potenziale, Boimler è un nato PR, cioè, basta che gli tocchi, diciamo, gli ingranaggi giusti e ce l'hai.
Andiamo avanti,
Abbiamo
allora,
Rater, ecco.
ecco qui quando si parlava di introspezione, io penso che questo episodio sia il più azzeccato. E E ti dirò, è anche stato uno dei miei preferiti di questa stagione. Vabbè, poi il Delta Flyer. Fan di Voyager a me, cioè lì veramente toccato delle vette. E quello si fa tutta la nave ultra figa per competere. C'è ultra figa, ultra potente. E lui cosa si fa? È il Delta Flyer. Io veramente ti amo, no? Cioè veramente quello diciamo, quello con l'impianto, veramente bravo. Bravo, bravo, come dicono gli americani. Tu cosa ne pensi, Sofia, di questo episodio in linea di massima? Mi sembra che abbiamo anche un'altra immagine sempre relativa a questo episodio.
No, perché poi
No?
passiamo a
No,
Deep
poi
Space Nine.
passiamo. Vabbè,
No,
dai.
allora guarda, a me questo episodio appunto mi è piaciuto perché effettivamente c'è cioè, appunto, come dire, rimarca il fatto che nonostante comunque Lower Decks sia una serie prettamente comunque per la maggior parte episodica, quindi no, dove ci sono queste storie che iniziano e finiscono in un solo episodio, invece vediamo che effettivamente la storia di Rutherford va avanti, perché se vi ricordate anche nelle scorse stagioni comunque qualcosa, qualche amo, gli sceneggiatori ce lo stavano buttando, cioè ci stavano comunque facendo capire che c'era qualcosa, che comunque c'era qualcosa più che altro dietro le componenti cibernetiche, no? Del nostro piccolo orsacchiotto, come lo chiama il magnifico Shax. E, quindi sinceramente mi è piaciuto ed effettivamente tutta questa parte è molto bella. E soprattutto cioè, è bella perché cioè, è bello sia come lui viene fatto, come diciamo viene introdotto, che quindi lo vede effettivamente nel riflesso della finestra e poi
Sì.
effettivamente prende il possesso del corpo del Rutherford, diciamo, non voglio dire originale, comunque del Rutherford attuale. E poi soprattutto appunto cioè, è bello per anche la cosa finale, no, del fatto che comunque devono, cioè che si sfidano. Per vedere chi sarà quello più forte, comunque quello che poi avrà il controllo. E però anche la fine di questa sfida effettivamente è bella, perché il Rutherford, quello più giovane, perdonatemi, insomma, quello senza impianto, effettivamente si caccia nei guai. Cioè, probabilmente perché comunque effettivamente il suo piano forse era quello, insomma, di far fuori o comunque di terminare l'altro Rutherford e quindi diciamo prendere il controllo. Poi fallisce perché appunto essendosi messo nei guai da solo non riesce a controllarli, fallisce l'altro Rutherford cosa fa? Non è che lo lascia giusto, cioè non è che lo lascia lì a soccombere, ma anzi lo va a riprendere, lo salva ed effettivamente è una cosa molto bella. Quindi non so, a me è piaciuta molto questa risoluzione. Cioè, l'ho apprezzato veramente tanto e sinceramente quando alla fine c'è il Rutherford più giovane che in un certo senso muore tra le braccia del Rutherford attuale e gli dice grazie per quest'ultima corsa, ti devo dire, Jared, che un pochino mi sono commossa. Cioè, nel senso, è stato bello, cioè, perché effettivamente ha fatto un passo in avanti anche lui a livello, diciamo, di personalità e caratterizzazione. Ecco, io l'ho apprezzato molto.
Sì, guarda, concordo. E concordo anche con un commento scritto da Corrado Feste Blanchet che ci dice: Rutherford è stato sviluppato. All'inizio sembrava le componenti cibernetiche fossero solo un gadget scenico, invece il personaggio è cresciuto, pure cambiando, bene. Infatti, all'inizio, quando ci venne presentato, a me sembrava la brutta copia di Geordi LaForge. Che aveva, ok, non aveva il visore così, ce l'aveva tipo quello dei 6 anni di Dragon Ball, ok, però aveva comunque un impianto, era pure un ingegnere, era anche è un ingegnere, e quindi mi riconduceva un po' a una brutta copia di LaForge. Invece è cresciuto talmente tanto che probabilmente sarà anche più caratterizzato di Geordi La Forge da qui alla fine della serie stessa, no? Non dico della terza serie, ma proprio della serie stessa. E devo dire che ha avuto veramente una grande crescita. E come mi riferivo poc'anzi, ecco, io penso che da questo episodio in poi lui comincia a collaborare un pochino meno con la squadra. Non dico che non collabora più, perché comunque ci sono stati alcuni episodi in cui magari hanno affrontato l'altra squadra di turno della Serritos e hanno collaborato tutti insieme. Però aveva più, diciamo, si è più dedicato a se stesso, ecco, a questa sua battaglia interna. E devo dire che ho apprezzato molto. Ecco, poi Riccardo Frascacci dice: adoro il Delta Flyer, eppure quella tutina, no? Perché era fantastico. Quando lui costruisce il Delta Flyer, dice: no, ma guarda, c'è anche la tutina originale del Delta Flyer, la tutina bianca. Tra l'altro mi ricordo anche quell'episodio. Guarda, veramente bello, 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 bello. Veramente. Queste sono situazioni che mi piacciono, non quelle nascoste messe in un cassetto. Ecco, queste sono veramente bello. Saluto Nefasto che ci dice: buonasera, buonasera a te, Nefasto. Dai, possiamo dire che Lower Decks è il degno seguito di The Next Generation più di Star Trek Picard. Allora, sicuramente omaggia quello spirito utopico. Su questo mi trovi perfettamente d'accordo. Però, forse si sì, segue, però come sequel, diciamo, delle storie, dei personaggi, quello sicuramente Star Trek Picard. Ma se mi intendi un po' l'idea, l'utopia di The Next Generation, di quegli anni, ecco, secondo me Lower Decks riesce a catturarla molto 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 bene. Ecco, e tra l'altro un'altra serie animata in corso, ecco, secondo me Prodigy invece è più allineata su Voyager. Ecco, poi su Prodigy, ragazzi, poi ci faremo in futuro una diretta, perché anche quella, non snobbatela, è una serie veramente molto 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 bella. E tra l'altro ieri ho visto anche il nuovo episodio che Sofia ancora non ha visto ed è fantastico, ma non lo spoileriamo stasera. Poi Ivan ci dice: la tuta, quella del Delta Flyer, è la stessa usata da Tom Paris e Belano nell'episodio La Garde di Star Trek Voyager. Hanno curato ogni minimo dettaglio. Della quercia, ma sicuro, più TNG come ambientazione in chiave ironica. Sì, ma anche in chiave utopica, secondo me, Daria. Poi Prodigy dove la trovo? Non è su Prime, giusto? Allora, Prodigy è disponibile su Paramount Plus,
Esatto.
però comunque c'è sempre il discorso dell'abbonamento di prova, credo, non so se è ancora valido, o forse no, non lo ricordo
Non
ancora
me lo
sul cinema.
ricordo, sarò
Comunque
sincero.
ricordo che c'era uno sconto, ora sicuramente quello sconto che c'era per il primo mese non ci sarà più. Comunque ad ogni modo tu prova, cioè, ti iscrivi a Paramount e ti puoi recuperare tutto Stranger in World che comunque martedì finisce, cioè finisce, viene pubblicato tutto. E all'interno trovi anche Star Trek Prodigy, che Star Trek Prodigy tra l'altro, poi torniamo sul Lower Decks, è l'unica delle nuove serie di Star Trek che ha più di 10 episodi a stagione, cioè ne avrà 20, cioè quindi sarà un po' come le vecchie serie, ma quelle lunghe, lunghe, lunghe. Quindi, no, veramente bella. Poi, se riesci anche a recuperarla in sistemi romulani, comunque, recuperala perché è veramente una serie notevole. Nonostante magari i primi due episodi non ti lasceranno pienamente convinto, fidati che dal terzo in poi sarà tutto sempre più bello, anzi un episodio supera sempre l'altro, a parere mio. Poi, bellissima Prodigy, Prodigy è fantastica, ci siano Claudio e Santino, Daria Quercia, sì, live su Prodigy, a quando? La live su Prodigy la faremo quando sarà conclusa l'intera prima stagione, quindi si parla circa di inizio prossimo anno, no? Più o meno,
Esatto.
dicembre, inizio prossimo anno, penso più inizio prossimo anno perché dovranno distribuire altri 9 episodi se non conta, oltre a quello che è stato rilasciato ieri, quindi altre 9 settimane, no, sì, 9 settimane, insomma,
Eh
quindi
sì.
circa 2 mesi e qualcosa. Poi in Prodigy ci sono meno scene con fumatori.
Il disclaimer mi distrugge ogni volta. Se ci avete fatto caso, ultimamente in Star Trek Lower Decks ogni puntata si apriva il disclaimerino. Ci sono violenza, linguaggio scurrile, scene con fumatori. Poi dove le hanno viste lo sanno solo loro. Però ci sono, nel dubbio ci sono.
Santino, ieri puntatona, assolutamente. Tornando a Lower Decks, passiamo avanti con la
Sì,
prossima immagine.
eccoci qui.
Tan, 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 timpani. Dai, rifacciamola che ripassa la nave. No, veramente bellissimo. Questo è un crossover, per me è un crossover. Sì. Appaiono dei personaggi di Space Nine. Sì, non ci sono tutti quanti, però comunque due personaggi sono protagonisti dell'episodio e devo dire che questo episodio veramente è una lettera d'amore verso i fan di Star Trek degli anni 90. Cioè, io tra l'altro non ero fan di Star Trek, sono arrivato dopo, però per quelle serie lì, per quello spirito lì, cioè veramente un episodio fantastico. Io mi sono veramente emozionato frame per frame, addirittura i set all'interno della base spaziale, cioè, fantastica, fantastica. E poi mi è piaciuto anche il modo con cui hanno giocato. E tra l'altro, tutto l'intero episodio sembra un episodio di Space Nine, cioè, non sembra un episodio di Lower Decks, il contesto, no? Cioè, è proprio quello di un episodio di Space Nine. E quindi, bene, 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 bene. Poi vogliamo parlare delle scene del Dabo? No, lì mi sono veramente buttato per terra da ridere. Facciamo vedere qualche altra immagine oltre la base spaziale.
Ah, beh, abbiamo anche Kira e Shax, che sono stati incredibili.
Ecco, Kira. Chi si ricorda nelle dirette di Star Trek Discovery, all'inizio quando vedevamo Michael Burnham, io all'inizio dicevo, questo personaggio mi ricorda un po' Kira. ora probabilmente mi tirerete le padellate in faccia. Però avevo un po' questo carattere, no? Tipo prime due stagioni di Star Trek Discovery, un po' scontroso, però sotto sotto gli si vuole bene. E una pregioriana, ovviamente, come il nostro amatissimo Shax, infatti non ama molto, diciamo, lo stile della base spaziale. Comunque la base spaziale è cardassiana, Sofia forse queste cose non le sa, ma quello è un design cardassiano. E vediamo se i nostri spettatori più attenti si ricorderanno il nome cardassiano della base stellare di Space Nine. Voglio vedervi, io me lo ricordo, però voglio vedere se voi siete attenti. Poi Davide Fuscillo, Stefano Hacis, assumi Jared come cantante, no, finirebbe in fallimento totale. Poi qui è scesa la lacrimuccia, si dice Ivan Salvaggio, in questo episodio è emozionante, io vado matto per The Space Nine, anche io vado matto per The Space Nine, cioè The Space Nine è sempre stata una serie... forse non per i nostri spettatori di Talking Trek, ma comunque un po' snobbata, no? Tra le serie anni 90, cioè comunque Voyager ha un gradimento più alto di Deep Space Nine, cioè almeno tra i fan italiani sì, diciamocela, tra i fan americani probabilmente Deep Space Nine è stata molto più alta di gradimento. Ecco, io personalmente invece reputo Deep Space Nine una delle serie più belle di Star Trek, e non lo nascondo, la preferisco anche a Voyager, senza togliere assolutamente nulla a Voyager, che è comunque una buona serie. E vediamo un po', mi dispiace per i vostri timpani. Poi vediamo un po' di Space Nine, la grande di Space Nine, giustamente ci dice il nostro caro Riccardo Frasca. Poi Kira cartone è quasi bella come quella vera, concordo. Poi la scena dell'attacco mi ha strappato una risata, i tempi comici erano perfetti, la solennità del giro della stazione, poi pausa di silenzio, si rifà il giro. Bellissimo, bellissimo.
Con Hanson che la seconda volta non era neanche più tanto convinto, questa cosa mi ha distrutto.
È presente, prima ho fatto una domanda sui nostri spettatori su quale fosse il nome cardassiano della base spaziale di Space Nine, ebbene, Terok-Nor, e quindi... I vincitori di questo contest sono Stefano Ancis, Corrado Festa-Bianchet, Ivan Salvaggio, Davide Fuscillo sbaglia perché dice Trek-Nor, ma Trek-Nor, forse ti sbagli con il dado, battutaccia, poi Riccardo Pascal che dice Trek-Nor, quindi bravi tutti quanti, e devo dire che abbiamo veramente degli spettatori prontissimi, veramente bravissimi. Poi vediamo un paio di commenti, un altro paio, di Space Nine, serie adulta, filosofica e molto articolata. Bellissima. Davide
anche.
Ficillo, Davide Ficillo, ti nome maledetto. Ecco, qui vediamo un bellissimo quark. Ecco, questa qui è una sequenza qua. È una sequenza veramente di un episodio di Star Trek di Space Nine. Per me ci poteva stare, veramente. Ma un po', un po' un'unione, no, dei classici episodi di Space Nine. Poi, uscì negli anni 90 un bel fumetto, numero unico in versione pittorica, che proponeva una versione molto bella della costruzione di Terok Nor. Non so se sia mai stato pubblicato in Italia. Questo non lo sapevo, Corrado, se trovi qualche link, qualche cosa, mandaci un messaggino alla pagina, perché, oppure mandacelo direttamente qui sui commenti, almeno possiamo vederlo tutti, perché mi potrebbe interessare. Poi la gara su chi ha salvato più volte l'altro è la gara di gratitudine reciproca. Questo fra Kira e Shax, lì, sempre fantastici. Poi salutiamo Giusy Morabito. Ciao Giusy, un abbraccione, ben collegata. Stefano ci dice: Space Nine è la più cupa tra le serie Trek, è un fascino particolare. Non so per quale motivo sia stata meno apprezzata qui. Forse è colpa della programmazione totalmente a caso da parte della Rai all'epoca. Sì, in parte sì, perché la programmazione è stata fatta in due fasi. A un certo punto credo sia andata soltanto in un video. Tra l'altro, ma il grande, l'illustre Marcello Rossi, che purtroppo non è riuscito a partecipare a Lucca Comics, perché all'evento dei fumetti doveva esserci anche lui, proprio, anzi, doveva essere proprio un caposaldo lì, però purtroppo non è riuscito a partecipare perché, ahimè, è finito vittima del Covid. Gli mandiamo un abbraccio di pronta guarigione. Ad ogni modo, Marcello Rossi, il supervisore del doppiaggio italiano di Star Trek, mi disse. Non so se lo disse in una diretta o me lo disse privatamente, ma mi disse che fu fatto un po' alla meglio maniera la seconda parte, diciamo le ultime stagioni di Space Nine, nel doppiaggio, perché non era un doppiaggio ideato per finire in televisione, ma era un doppiaggio soltanto per finire in un video per alcuni collezionisti. Ovviamente per un video si intende VHS, DVD e basta, perché poi non credo che di Space Nine sia mai arrivato in Blu-ray. E questo sicuramente potrebbe aver danneggiato, però molti fan fanno fatica ad andare oltre le prime due stagioni e sbagliano, perché secondo me dall'arrivo del dominio in poi si creano veramente delle belle storie all'interno di questa serie. Ecco, poi proprio perché tu dici è una serie da un fascino particolare fra le più cupe di Star Trek, con ecco, molti fan associano un po' a Deep Space Nine la colpa di aver tolto l'utopia al franchise di Star Trek, e che secondo molti probabilmente Roddenberry non gli sarebbe andato troppo a genio, ma io non penso proprio che sia data così, anzi, io penso che a un certo punto si dovevano un po' evolvere. Cioè, io rimango un po' l'idea che si giravi sempre intorno alle stesse vicende, dovevi un po' evolverti, e secondo me Deep Space Nine ha dato un bel passo in avanti sotto quel punto di vista. Poi si possono raccontare storie utopiche e storie distopiche, cioè, e si possono fare, insomma, delle ottime storie. L'importante è che ci sono degli ottimi penne dietro queste storie. Allora, poi c'era un commento di Nefasto che ci diceva: riflettendo sul discorso dell'utopia di TNG, è anche vero che Star Trek era unica, perché vedeva il futuro come pacifico per gli umani. Tutte le serie anni 90 miravano a mantenere la pace. E invece la fantascienza attuale, tutto bombardato, tutto, il
Esatto.
futuro va tutto a rosoli. Vabbè, quello. Poi, ecco, poi dice di Discovery, ovviamente, guerra e distruzione, sì. Verissimo, però non è colpa solo di Discovery, è un po' colpa di tutta la fantascienza attuale. Ecco, però devo dire che Strange New World, ecco, riesce a bilanciare ambedue le cose, cioè riesce a fare sia delle storie dark sia delle storie molto utopiche.
Sì, è vero.
Quindi, secondo me, quella è la giusta, diciamo, linea. Poi, Poi a parte c'erano anche delle storie molto dark anche in The Next Generation. Non vorrei ricordarvi uno degli ultimi episodi della prima stagione in cui esce praticamente un alien dalla pancia e lo silurano con i puzzle. Sì. Insomma, non mi dite che quello è un episodio, ecco. Quindi anche lì sicuramente sono giocato, ma di Space Nine è sicuramente stata tra le più cupe e per me non è assolutamente un difetto. Di Space Nine ha approfondito tanto il mondo di Star Trek e mi piace tanto. Io dirò anche un'altra cosa, di Space Nine ha anche migliorato alcune razze presentate in The Next Generation, perché i Ferengi in The Next Generation non si potevano sopportare. Cioè, proprio erano veramente noiosi, cioè, veramente da prendere il telecomando e dire basta, vado al prossimo episodio, cioè, con quelle fruste ridicole, dai. In The Next Generation i Ferengi non si potevano vedere. Invece in Deep Space Nine hanno dato una caratterizzazione, una cultura, una storia, l'emancipazione della mamma di Quark. Cioè, veramente, guarda, hanno fatto un lavorone, ma anche con i Cardassiani. Cardassiani in The Next Generation, a parte l'episodio delle luci, a parte quell'episodio in particolare, è in Deep Space Nine che vengono veramente caratterizzati con Gul Dukat, Mons, Sebastian, insomma, tante razze presentate timidamente in The Next Generation, in Deep Space Nine sono state veramente approfondite e sono state anche fatte elevare a diventare iconiche, perché io penso che i Ferengi visti in The Next Generation non erano una razza iconica di Star Trek, mentre i Ferengi visti da Deep Space Nine in poi li hanno resi i veri Ferengi che oggi gran parte di noi apprezzo, almeno io li apprezzo. Io gli episodi dei Ferengi di Space Nine erano tra i più belli, secondo me. E poi in Italia abbiamo anche il grande Nagus, che salutiamo, quindi no, veramente bella di Space Nine. Dare Quercia, di Space Nine è una delle migliori produzioni per Trek, personalmente è la mia preferita, mi fa molto piacere Daria. C'è tanta diplomazia in Deep Space Nine. Mauro Vallante ci dice, però Deep Space Nine uscì in DVD con Panorama, con alcuni doppiaggi ereditati, se non ricordo male, all'epoca fece l'intera collezione. Questa è una domanda da rivolgere all'onnipotente Marcello. Perché io negli anni 90, o comunque quando uscì la serie, ancora non mi ero avvicinato a Star Trek, l'ho recuperata dopo, però so delle storie, insomma, che mi hanno raccontato persone molto vicine alla produzione del doppiaggio, come Marcello. Poi vediamo un po', io i Ferengi non li sopporto, ci dice Claudia Pollone. Il grande Nagus ora a Lucca col suo panchetto, assolutamente. Andiamo avanti?
Certo. Oh.
Qui ti lascio la parola, Sofia. Prego.
Questo io penso che sia stato il mio episodio preferito. Guarda, io ti dico, Burro d'Arachidi, cioè, pensavo che non l'avevo più rivista, infatti mi ero quasi dimenticata della sua esistenza. Ricordiamoci che lei è stata quella a cui si deve, in effetti, o comunque si è dovuta un'ipotetica morte di Shax per salvare tutti quanti, quando poteva benissimo andare lei, ma poi questa cosa non è successa. E quindi diciamo che la ritroviamo appunto persa, no? Nello spazio, che insomma cerca un modo per andarsene via, tra l'altro costruendo un piccolo bot che porta il mio stesso nome, ma che poi viene anch'esso abbandonato, quindi mi sento molto toccata e chiamata in causa. No, comunque la cosa che mi è piaciuta molto di questo episodio è, a parte la faccia di bronzo, tale quale, diciamo, della nostra Burro d'Arachidi, ma soprattutto mi è piaciuto tantissimo il modo in cui effettivamente questo episodio, secondo me, fa il verso e prende in giro le storie come Pocahontas su Avatar, cioè sai la classica cosa, no? Dello straniero che arriva, viene visto male, cioè, è praticamente Avatar di James Cameron, con invece dell'umano che diventa un avatar, qui abbiamo direttamente un robottino che diventa praticamente che fa parte appunto di questa cultura, e che poi effettivamente al primo momento utile proprio della serie, no? Come se mai niente fosse successo. Ed effettivamente fai, ma vedi, sai, le priorità dei molti, vedi, cioè, proprio così, cioè, è stata fantastica, è stato veramente un episodio fantastico. E ti dirò di più, a me burro che d'arachidi mi ci stava facendo cadere con tutte le scarpe, perché io le stavo anche credendo, cioè era anche diventata credibile. E io, quando siamo arrivati alla fine, che lei fa, no, perché solo io lo posso fare, io ho detto di me lì, oh, brava, hai imparato, invece non ha imparato proprio niente. Cioè, non è che non hai imparato niente, è diventato un opportunista. E io questa cosa l'ho adorata, l'ho veramente adorata. Quindi guarda, bravi, bravi, bravi. Cioè, ed effettivamente, come fa notare qualcuno nei commenti, come giustamente avevi fatto notare, mi sembra anche tu, Giaretta, c'è un po' di somiglianza con degli episodi di Rick e Morty, vero, in questo episodio, giusto? O mi sbaglio?
Questo poteva essere tranquillamente anche un episodio di Rick e Morti, cioè toglievi Burro, ci mettevi Rick oppure Rick e Morti e potevi mantenere più o meno la stessa trama. Però devo dire che un episodio di Rick e Morti, ma di qualità, cioè uno di quelli belli, a me mi ha fatto veramente morire, strappare dalle risate. E anch'io ci stavo cadendo con tutti i piedi. Comunque, diciamo, Burro d'Arachidi è un personaggio odioso, tipo un po' come Wesley Crusher, in
No,
The
dai, non
Next Generation.
esageriamo, è
Aspetta,
malvagio proprio il burro d'arachidi.
però ha il suo, non che comunque mi piace, cioè rivedrei volentieri un'altra puntata con Burro d'Arachidi.
Sì.
Cioè, ecco, sai cosa? Non è che è insolente,
Bravo.
non è insolente.
Bravo, bravo, bravo.
Fai come se ne approfitta, no?
Sì. No, ma poi tra l'altro, cioè, giustamente, senza cuore, ma perché diamine, stiamo parlando comunque di un robot, cioè è normale che si comporti così. Cioè, nel senso, effettivamente, il fatto che lei si comporti in questa maniera.
Ma tu sei sicuro che il termine giusto sia lei? Perché secondo me è un robot.
Ma sai, burro d'arachidi comunque le hanno messo una voce. Allora, quando si riferiscono a burro d'arachidi, a parte che si riferiscono utilizzando, cioè definendolo cadetto, però mi sembra che le si rivolgano al femminile. Correggetemi se sbaglio,
Non lo
probabilmente mi
so.
confondo perché
Queste
chiedo
però
venia, ma
sono domande per
l'ho
Fuad.
visto qualche
Comunque,
episodio fa.
salutiamo.
Ciao, Fad, ti becchi la domanda trappola. No, comunque mi sembrava, e poi ripeto, ragazzi, io l'ho visto qualche giorno fa questo episodio, quindi magari ci sta che la memoria mi inganni. Però comunque effettivamente, cioè, il suo comportamento è plausibile. Cioè, davvero, perché effettivamente burro d'arachidi pensa al bene di se stesso ed è giusto, cioè, nel senso, nella sua logica, nella sua mente malata, è giusto, infatti, Daria Quercia, a parte che sia una
Quindi.
scambio, però mi conferma che è una femmina, quindi grazie, almeno siamo in due forse ad aver capito così.
No, ma quanto è imbarazzante, cioè quanto vi ha fatto stare sporchi quella scena in cui si baciano e
Madonna.
la lingua dentro quel tubo.
No, è stupendo.
Era fantastico. Io guardavo la televisione, passa mia madre, mi guarda tipo schifatissimo, dice: ma che roba ti guardi? I porno robot.
Bellissimo. Infatti, a proposito di
Veramente.
show, il nostro Mauro ci scrive giustamente il bacio profondo che si scambiano con lingua saettante del guerriero raggiunge momenti di sesso cronobergiano. Sì, e giustamente, come dice anche Nefasto, fanno anche l'amore, ma non solo una volta, cioè ripetute, e te la fanno anche pesare sta cosa, cioè è bellissimo, ti fanno sentire un attimo, è stupendo. Guarda, secondo me ci volevano un episodio su di lei. E poi è ancora più bello il fatto che poi alla fine viene rinchiusa nello stesso posto, nello stesso, diciamo, carcere per
Sì.
computer, dove troviamo anche i computer malvagi che abbiamo conosciuto nella stagione precedente. Non so se vi ricordate,
Esatto.
cioè, e sono già
Al
lì che.
circuito Daystrom, tra
Sì,
l'altro.
capito? E sono già lì che complottano. Cioè, è bellissima sta cosa. Cioè, io l'ho adorata, ve l'ho detto, io, cioè, proprio sì. Cioè, io ne voglio ancora burro d'arachidi, spero che ci sia anche nella prossima stagione perché lo
No,
necessito.
bisogna fare un film con Burro d'Arachidi,
Ho bisogno di
capito?
burro d'arachidi, ragazzi.
Ecco, nel crossover fra Strange New World e Lower Decks, Burro Forever.
Ecco, un altro momento decisamente imbarazzante, ma necessario, è stato il canto d'amore, che tra l'altro, cioè, io tutto mi aspettavo, ma non questo. E poi Giustamente Nefasto ci dice effettivamente, ma il dettaglio che per integrarsi si mette il becco, ecco, infatti anche quello, cioè, vedete, quando vi dico che questo episodio è tutta una grandissima parodia ad Avatar, cioè, è anche per queste cose qui, no? Cioè, stupendo, veramente. Guarda, io penso che questo sia stato, se non il mio episodio preferito, comunque tra i miei episodi preferiti, perché, cioè, proprio esce, no? Esce un po' da, come dire... esce dall'ordinario di Lower Decks, quindi ci togliamo un attimino dal contesto primario della nave stellare, dei ponti bassi, e ci si sposta, quella... bellissimo, veramente, fa una stessa buona d'arachidi, sì, necessariamente, io la guardo tutta e mi compro anche i gadget.
No, infatti voglio il gadget di burro, no?
Ti scherzato? Che ti risponde male però, perché sennò non è burro.
Certo, ti insulta.
Ovvio, e poi dopo un po' si leva, tipo la perdi. Stupendo.
No, e quando dicevo inizio diretta, ecco, episodio in cui anche senza gran parte del cast principale riescono comunque a girare ottimi, cioè a realizzare ottimi episodi. Questo intendo, cioè tu non hai bisogno per forza di grandi personaggi per scrivere grandi storie, perché se c'è una grande penna, anche un personaggio come Burro d'Arachidi riesce a realizzare un grande episodio. Io veramente applauso. Ecco, se avessi dovuto dare un voto a questo singolo episodio, 12.
Sì, ma assolutamente.
Mi sbilancio 12. Dopo Burro, cosa ci aspetta?
Dopo Burro abbiamo Boimler dall'altra parte, diciamo. Qui stiamo parlando dell'episodio di Punto di Crisi 2 Paradosso, ovvero il grande sequel colossal cinematografico di cui tutti avevamo bisogno.
Quando ecco. Uno un po' questi problemi di depressione, affronta questo programma e realizza.
No, questo episodio
ora scherzi a parte, non scherziamo assolutamente sulla tematica della depressione o altro, perché anzi sono cose che insomma molte persone affrontano tutti i giorni,
no,
bisognerebbe affrontare con delicatezza, però no. Questo episodio riesce comunque ad affrontare un lutto e riesce a farlo in modo veramente superbo, ma ti lascio la parola.
No, niente, che semplicemente appunto, cioè, mi è piaciuto ritrovare il contesto appunto della produzione cinematografica del film sul punto ologrammi. E sì, come hai detto giustamente te, tocca in maniera, come dire, in maniera intelligente appunto questo, il fatto del lutto. Tra l'altro poi in realtà, cioè che poi effettivamente non è un lutto vero, perché poi lo vediamo il nostro Boimler che torna, qui c'è il nostro William Boimler, quindi fratello malvagio, duplicato, come lo vogliamo definire, del nostro Bradward Boimler, che appunto prende poi parte della sezione 31. Però ecco, anche qui per esempio, come dicevi giustamente tu Jared, noi vediamo che a un certo punto il nostro gruppo si divide, perché se Boimler, accompagnato diciamo da una scettica Mariner, perché inizialmente Mariner è piuttosto di questo film fa schifo, non è possibile, che robaccia, cioè tu puoi accettare la canzone della vita e basta, dall'altra parte invece abbiamo Rutherford e Tandy, con Tandy che tra l'altro esprime finalmente il suo desiderio. Lei vuole fare il capitano, e questo era un desiderio che noi effettivamente di Tandy non sapevamo, perché lei non aveva mai esplicitato questa volontà, e invece in questo caso viene fuori. Ora non so se sia stata una volontà diciamo prettamente legata al discorso diciamo del film, o comunque della proiezione sul punto gamma, se sia effettivamente un desiderio reale del personaggio, però effettivamente è una cosa nuova che io ricordi, almeno non aveva mai esplicitato di voler diventare un capitano, e quindi sì, anche in questo caso appunto, come dicevi tu, vediamo il gruppo diviso, ma che comunque anche diviso effettivamente funziona, quindi sì, ci stava, un gran bel episodio. Ma come dicevi tu giustamente Jared, diciamo da metà stagione in poi decolla, cioè se già era partita bene finisce ancora meglio. Secondo
sì,
me
sì, no. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta è la cosa della sezione 31, perché effettivamente tutti ce lo chiediamo da anni. Perché un'associazione segreta dovrebbe avere un suo distintivo identificativo? Perché effettivamente esatto. È una cavolata. Cioè, esatto. Ma poi belli, sempre neri con il distintivo neri. Cioè, anche lì, perché dovrebbe... questa cosa prende anche un po' per culo anche un po' da Trek Discovery, ma per culo anche un po' da Trek Space, cioè, per culo un po' tutte quelle situazioni un po' della sezione 31. Però lo fa in modo intelligente, cioè, lo fa in modo... A me mi è piaciuto veramente tantissimo. E poi comunque non è morto, perché vedi...
Infatti, infatti... è tornato più cattivo di prima, si può dire.
Ecco, qui anche Corrado risponde a quella che ho detto anche io. Poi Dara ci dice, quello cinematografico è stato epico, l'ho guardato due volte, la seconda prestando attenzione alle citazioni. Uno spasso. Episodio tra i più belli, con finti difetti della pellicola, come un film vero, ci dice Mauro Vallanti. E Ivan Salvaggio ci dice, non vedo l'ora di vedere la sezione 31 di Lower Decks nella quarta stagione. Poi, nefasto, sbaglio, ancora non hanno fatto una puntata con l'Impero Terrestre. Non ricordo, onestamente, Lower Decks.
Non mi sembra, sai, che l'abbiano effettivamente ancora fatta.
Che l'abbiano fatta o che non l'abbiano fatta?
No, che, dice appunto, sbaglio, ancora non hanno fatto, quindi mi sembra di no.
Ma mi sembra anche a me di no.
Non me lo ricordo, se dirò la verità.
Boh, però magari nelle prossime stagioni ci vuole, no?
Esatto, è necessaria, ormai le voglio vedere. Cioè.
E andiamo avanti, certo. Con le immagini. Oh, eccoci, ecco, qua, ecco, questo episodio mi ha... avrei veramente voluto abbracciare Mariner. Qui parliamo ovviamente del nono episodio.
Esatto.
Fonti attendibili. Dove una reporter in visita alla Cerritos fa innervosire il capitano Freeman. Ecco, mettiamola così. E succedono delle situazioni che qui mi ha ricordato un po' di Next Generation. In quanto in The Next Generation c'era un episodio in cui facevano tutte queste domande ai membri dell'equipaggio, li mettevano in difficoltà, cercavano di scovare informazioni, no? E però alla fine, cioè, se la prendono, alla fine tutti danno per scontato, no? Che Mariner sia quella che debba rovinare, insomma, tutta l'atmosfera che si erano creata, no? Invece no, cioè, invece si crea un grosso malinteso e io lo sospettavo, cioè, guardate, io lo dicevo, ma mi sembra strano che Mariner in questo frangente possa tradire il suo capitano, infatti non lo tradisce, ma su tutti gli altri. Comunque la rivelazione è stata veramente fantastica, devo dire.
Sì.
Ti lascio totale parola, perché tu sicuramente, Sofia, sei più brava a descrivere queste cose.
Prego. Ma guarda, se mi stai parlando della rivelazione nel senso del fatto che viene presentata come un servizio scandalistico sul capitano Freeman, sì, cioè, è stato un colpo di genio. Se ci pensi, perché effettivamente c'è, cioè, anche la reporter era lì, no, ma adesso andiamo in missione, adesso vediamo come fanno la missione, perché tutto questo nasce dal fatto, no, che appunto c'è questa giornalista che, se non mi ricordo male, vuole fare appunto questa cosa, cioè vuole seguire appunto la Freeman, perché fa, diciamo, l'operazione, come si chiama, secondo salto, comunque una cosa del genere, che va un po' a rivedere, no, come sono messi certi pianeti su cui è stato fatto un primo contatto, ma che poi sono stati lasciati un po'...
Secondo contatto.
Sì, no, ma in realtà cioè, è come se fosse dopo, cioè ha proprio un nome effettivo questa operazione. E inizialmente infatti io dicevo, ma guarda che brava questa giornalista, ma accidenti, salta fuori anche una roba interessante, invece poi no, perché effettivamente quello che voleva fare era un servizio scandalistico, e questo effettivamente ti fa anche capire come certe volte... Diciamo che appunto, soprattutto utilizzando il potere dei media, certe cose vengono un po', no, cambiate, mettiamola così, no? In realtà vengono cambiate, come succede appunto in questo caso, tanto fantastico il momento in cui c'è Shax che dice, ah, dovevi vedere come stava andando quelle cose, ah ah ah, grazie risate, e poi scusa, ma qual era la domanda? Cioè, capito, quindi cioè, okay, la magia dell'editing, la magia del montaggio, si fa arrivare anche a delle cose che in realtà non sono mai successe, quindi veramente fantastico. E sì, io guarda, ti dirò Jared, a differenza tua, io invece stavo credendo effettivamente a Freeman, Infatti stavo anche dicendo, cavolo, fa bene, cioè, della serie, no, ok, cioè, scusami, fa bene, se, cioè, se come si dice, se Mariner ha fatto tutto questo casino, è chiaro che finalmente si deve prendere le sue responsabilità, salvo poi sentirmi anche uno schifo quando ho scoperto come erano andate veramente le cose.
Preci, mi dispiace. No, lei veramente si sono comportati da...
Mi dispiace veramente tanto.
È una parola che comincia per S, ma che non voglio pronunciare.
Comunque
sì, dai, questo episodio mi ha veramente fatto venire, mi ha strinto il cuore. Va.
Anche se possiamo dire che la parte più tragica di questo episodio è quando annullano la gara di torte, perché con il povero Rutherford che è stato senza mangiare per una settimana... Sono settimane che non mangio, datemi una torta, quella te ne butta. Cioè, proprio bellissimo, cioè, ma non vi preoccupate, dai, cioè sì, ok, della serie, no, ok, è vero che il capitano ci tratta malissimo e che quindi ci vuole tenere nascosti, però c'è la gara delle torte, poi arrivano di cartello, no, la gara è sospesa, no? Cioè, io ho sentito la disperazione di tutti qua, è bellissimo, cioè, veramente, veramente stupendo, povero, e infatti, appunto, esatto, esattamente, che spettacolo. Abbiamo anche un'altra poesia, vedo.
Ci è venuto a ritrovare Positrone 76, Mauro Vallante.
Eccolo.
Che ci dice, buonasera Jared e Sofia, finalmente ho ritrovato l'appuntamento mio più amato ed un grande saluto agli altri amici sia, torniamo insieme a commentare ciò che nei punti inferiori vanno a fare. Ben collegato, Positrone. L'altro nostro poeta positronico, ecco, più che mal detto lui è positronico, no? Siamo in questa live per recensire l'intera stagione di Star Trek Lower Decks, infatti esatto. Non si chiama più After Show ma After Season perché va dopo la fine della stagione. In Lower Decks non hanno davvero fatto citazione a tutto, ci dice Nefasto, anche i Borg. Mi fa strano che nessuna serie attuale si parli della specie 8472. Strano la si stia snobbando così. Secondo me Nefasto nelle prossime stagioni probabilmente qualcosina spunterà fuori. Secondo me non c'è stata ancora l'occasione, ecco, per quanto riguarda Lower Decks, perché magari da qualche parte la rimetteranno, la rifaranno rivedere. Poi, qui la concorrenza comincia a farsi spietata, dice Mauro Vallanti, il suo collega, il competitor da YouTube. Poi, allora, dopo questo episodio però, arriviamo al gran finale di stagione, che è stato pubblicato venerdì.
Esatto.
E qui vediamo la classe Texas.
Esatto.
E io invece sono per la classe California. California, California. Ecco, anche questo episodio bellissimo. Devo dire che queste navi mi hanno ricordato un incrocio di tante navi, tante idee passate di Star Trek. Allora, la prima, la Prometheus, che se ne andava per fatti suoi e quindi mi ricordava un po' il discorso della Prometheus, che non aveva per forza bisogno di un capitano effettivo a bordo. Poi vabbè, poi gli episodi quelli di Enterprise con le navi romulane che si fingevano altre navi che comunque andavano un po' per fatti suoi, però lì mi sembra che fossero comandate a distanza dalla serie, quella lì, dai cucini degli Andoriani, adesso mi sfuggono, che tra l'altro c'è un personaggio di Strange New World, vabbè, mi sfugge, comunque i cuginetti degli Andoriani, ecco lì mi ha ricordato anche questo, ma devo dire che comunque nonostante fosse un'idea un po' riciclata, mi è piaciuta la cosa del dire, che poi in realtà mi ha ricordato un po' la trama di Balto. Sarò sincero, no? Come volevano tagliare i cani per passare alla tecnologia, cos'era l'aereo, no? Non ricordo bene, qualcosa del genere.
Il treno era semmai.
Il treno, ecco, semmai il treno, sì. E doveva togliere i cani da slitta e sostituirli, insomma, con con la cosa più tecnologica. Un po' è quella la trama, dai, sostanzialmente la trama di Balto, versione Star Trek, però devo dire che è funzionata molto, poi che dire, ti dà proprio quella carica a questo episodio, cioè è veramente bello. E poi quante, no, facciamole vedere, Sofia, tira fuori le...
Tiro fuori l'artiglieria.
Ecco, tutte queste classi California, cioè sempre lì, belle, no? Che si danno tutti man forte, che collavano tutti insieme. Anche questa scena qui mi sa di riciclo, perché io in Star Trek Picard, la prima stagione, vidi, l'abbiamo vista tutti, no? Una sequenza con tutte le navi copia e incolla. Però qui è più bello, cioè è più d'impatto, perché quelle lì erano illusioni, no? Ottiche. Questa invece è bella, perché sono tutte navi sorelle che combattono. Poi è bello quando Mariner se le porta tutte dietro.
Sì.
No, dice, ma io le ho chiamate tutte. Ma non ce la fai da solo con quella nave lì. Insomma, vabbè, comunque poi dopo facciamo tutto uno spiegone perché arriva Mariner. Però devo dire che... Bello. Ecco, questo è stato il finale di stagione più bello di Star Trek Lower Decks.
Esatto. Sì.
Ma via, spieghiamo un po' l'episodio, Sofia, in grandi linee.
Torniamo un attimino indietro, ma semplicemente, appunto, come ha detto prima Jared, questo è, diciamo, un episodio che fa da seguito al nono episodio, quindi vediamo che, appunto, parte questa sfida, diciamo, tra queste navi di classe Texas dell'ammiraglio Buonamigo contro, diciamo, la nave di classe California, appunto, del capitano Freeman, perché lui dice, ah, ma, cioè, nel senso, tanto, cioè, queste qua, quelle che fanno le navi di classe California sono tutte quante missioni che può benissimo sostenere una flotta di navi comandate, no, direttamente da un computer, o comunque comandate direttamente a distanza. E noi, tra l'altro, scopriamo all'interno di questo episodio, quindi diciamo che la gara comincia, poi insomma cominciano anche i problemi, poi tra l'altro c'è questo momento molto bello, secondo me, dove Tandy effettivamente si fa valere, perché i nostri amici della Cerritos sono praticamente in testa, stanno, diciamo, esplorando la superficie di un pianeta per montarci, per, diciamo, costruirci sopra delle basi o comunque delle componenti della flotta, e lei viene nel dubbio, dice, oddio, ma aspetta, ma io qua, cioè, rilevo, no, un po' della vita, fermiamoci un attimo e poi vediamo se effettivamente continuare. Questa cosa sinceramente mi è piaciuta, cioè Tandy che prende un attimo in mano la situazione, ma soprattutto mi è piaciuto vedere che effettivamente la gente la ascolta, cioè anche Renzo, ma anche magari Tana, che comunque è diventata quasi la sua mentore insieme a Miglimo, che comunque la ascoltano. E comunque, vabbè, fatto è che poi, diciamo, che si perde il controllo di queste navi e quindi il buon amico viene distrutto dalla sua stessa creazione. Infatti è proprio la prima USS Texas, che, cioè, è la, come si chiama, l'SS Alido che lo uccide brutalmente. Cioè, una morte brutale, cioè proprio una paserata. Cioè, penso la morte più brutale che abbia mai visto.
Con quella voce orribile, quella nave.
Cioè, ma un'angoscia. Io avrei la paura a trovarmi davanti una roba del genere, che guarda il mio nuovo incubo.
Oddio, guarda, è qua. Dopo la diretta. Aiuto. Ci vediamo dopo la diretta, classe Tex.
E appunto, diciamo che poi, diciamo, appunto, intanto scopriamo che Mariner, in pratica, cioè Beckett, è andata via dalla stazione, diciamo, di reclusione dove la madre l'aveva mandata, si è ritrovata con Petra, la quale se la porta dietro, diciamo, durante le missioni di raccolto, comunque di ritrovamento dei manufatti rubati, comunque degli oggetti archeologici rubati, così. Ed effettivamente è proprio la stessa Mariner che poi, come anticipava Jared, richiama, no, tutte le altre navi della flotta, comunque tutte le altre navi di classe California. E tra l'altro qua noi scopriamo una cosa molto interessante che effettivamente ci portavamo già dietro da un po' di episodi, ovvero scopriamo da dove viene l'algoritmo, no, che muove questa, che serve, diciamo, a comandare queste navi di classe Texas. Infatti scopriamo che questo algoritmo, comunque questi calcoli, sono tutti quanti contenuti nell'impianto di Rutherford. E questa è una cosa molto interessante, perché effettivamente risponde a dei grossi interrogativi, perché se vi ricordate, quando c'è stato Rutherford, che a un certo momento sembrava che fosse morto, poi è tornato in vita, poi c'è stato anche Shax che ha detto no, te non devi dire niente, devi fare finta di nulla, te vai avanti, ignora, cioè non, come se niente fosse successo, noi vedevamo, no, queste losche figure in piedi intorno a lui, dove lui era steso, diciamo, su questo tipo tavolo ospedaliero, così, no? E quindi effettivamente adesso scopriamo chi c'è stato dietro tutto questo. Sappiamo che lui, diciamo, è vivo per volontà di buon amico, con la memoria resettata, con appunto l'impianto e tutte queste, diciamo, malufatte sulle spalle. No, bello, 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 bello. Cioè, effettivamente hanno risolto tutta anche una serie di sottotrame, di quesiti che ci portavamo dietro anche dalla stagione precedente.
Concordo. Concordo assolutamente.
E poi
sul personaggio di Petra, insomma, tutta la storia di Mariner che lascia la stazione 80, come si chiama? La stazione base 80 per
la base 80,
all'archeologia,
sì.
in questa insomma, sorta di Indiana Jones. Dai, e qui la situazione di Indiana Jones c'era tutta, eh?
Sì, ha voglia. No, guarda, l'ho apprezzata, cioè ti dico la verità, guarda, l'ho rivalutata Petra in questo episodio, ti dirò la verità. E tra l'altro qui ritroviamo anche una nostra vecchia conoscenza, perché oltre ad esserci Petra che abbiamo già visto, qui ritroviamo anche Tlin, la ragazza, la giovane vulcaniana che l'avevamo già conosciuto nell'episodio Weduj, dove avevamo visto, diciamo, tutta una serie di, diciamo, lower decks provenienti da una nave Klingon, una nave...
Sì, l'episodio con il titolo, insomma, in Klingon.
Esatto.
Sì, no, è un episodio... No, prego, continua.
No, semplicemente...
Noi vedevamo le giovani carriere, sì. Come dicevi tu, no, del ragazzo, del guerriero Klingon, della vulcaniana, e poi vedevamo...
Esatto.
Che la Serritos, che fu un episodio molto molto notevole, tutti ci domandavamo perché non fanno venire questo personaggio, non introducono questo personaggio all'interno della Serritos. Bene, è arrivato, quindi la prossima stagione, ecco, ci sarà da capire se sarà una delle protagoniste o se sarà soltanto un personaggio un po' tra i co-protagonisti, ecco, cioè da chiedersi un po' se entreranno i quattro oppure, ma
comunque, vediamo, per adesso
comunque è interessante,
diciamo, per adesso diciamo che viene messa sotto la protettiva di Tandy, quindi poi vedremo, dai,
leggiamo un paio di domande.
Certo.
Sempre su questo episodio Riccardo Fasca ci dice: e l'ammiraglio buon amico era proprio texano, notate la bandiera nel suo ufficio. E tanto ci chiede anche cosa ne pensiamo di questo personaggio. Vai tu, Sofia.
Io penso che sia un personaggio perfido, effettivamente, non quanto Burro d'Arachidi, perché Burro d'Arachidi è stato il miglior cattivo in questa stagione.
Sì.
No, perché ragazzi, però proprio è pieno di sé. Cioè, infatti è bellissimo quando tipo fa vedere, quando a un certo punto che rifila, che fa a Freeman, no, ma adesso vedi... Ti affidiamo un nuovo lavoro, te andrai praticamente dietro la scrivania, comanderai queste navi a distanza, e fa: no, ma io non lo voglio fare. E poi vediamo: no, ma non lo vedi com'è bella la tua uniforme? C'ha addirittura quattro spallini, cioè, capito? Che personaggio assurdo. Mi è piaciuto, dai, un po' caricaturale, magari come cattivo, cioè nel senso di Marco, un po' questa figura, no, dell'ammiraglio cattivo, dell'ammiraglio che mette un po' sempre il bastone tra le ruote, che ormai, diciamo, Star Trek ci ha fatto anche un po' imparare ad apprezzare, o comunque è diventato quasi un po' uno stereotipo di Star Trek, però mi è piaciuto, cioè nel senso, no, non ci stonava, per questi due episodi ci stava, cioè nel senso, per di più forse avrebbe stonato, ma per due episodi sì, secondo me c'è stato. Tu che dici, Jared?
Ma è un personaggio che io l'avevo quasi intuito che fosse il cattivo celato, però tutto sommato ha funzionato, insomma, per lo scopo della stagione e dell'episodio, perché era già da qualche episodio che comunque interagiva con loro. Perché se ricordi bene, prima c'era il padre di Mariner che dava le missioni, no, alla Serritos.
Sì.
Invece negli ultimi si è infiltrato lui.
È vero.
Poi Antonio De Stefano: abbassa la classe Texas, viva la classe California. Concordo. E sì, poi ci dice anche Antonio: è anche uno scontro tra due stati americani molto diversi come mentalità e stile di vita. Non credo sia un caso Texas versus California.
È vero. Davvero, non ci avevo pensato a questa cosa. Guarda come sono svegli i nostri fan, cioè è incredibile sta cosa. Non ci avevo pensato, se, non so se tu già, forse sono io che magari ho la testa un po' tra le nuvole, ma non ci avevo pensato.
No, io ci avevo pensato. Bravo Antonio.
Bravissimo.
Poi direi di vedere un'altra scena nelle immagini che ci avevo
Ok,
chiaramente alla
abbiamo dunque
fine.
questa, l'abbiamo vista, scusate. Beh,
Oh, e la scena post
beh.
credit. Ecco, perché molti probabilmente non l'hanno vista, perché Amazon Prime Video ti fa uscire dall'episodio.
Sì, è
Quindi per chi
vero.
non l'avesse vista, e io tra l'altro l'ho scoperto dopo. Cioè, vado a vedere una recensione online e scopro che c'è una scena post-credito. Cosa? Ho ripreso in mano il telecomando e ho riavviato l'episodio, ho visto la scena post-credito. Praticamente, dietro tutto quanto, si cela Commi in italiano, Peggy in inglese. Insomma, anche lui come insolente cattivo, devo dire che
No,
mi è mai
lui è
piaciuto.
cattivissimo,
Tra
cioè non è
l'altro,
insolente.
online, non ricordo su quale sito, vendono la spilla di Peggy sia con la faccina buona e che con la faccina cattiva. Ecco, un gadget che dovrò sicuramente avere, perché veramente, cioè veramente da mettere qui stile comunicatore. Bellissimo.
Ma
Ma
poi,
comunque,
cioè. Quanto è bello. Ma poi quanto è bello il dettaglio che anche lui appare effettivamente, cioè se ci pensiamo, quello lì è il visore di Rutherford, comunque un impianto come quello di Rutherford, se ci guardate, cioè, probabilmente è uno di quelli che forse il nostro ammiraglio aveva creato e quindi insomma, bellissimo, veramente. Sì, tornerà nella prossima stagione.
qui lo capiremo sicuramente nella prossima stagione. Infatti qualcuno lo sta scoprendo adesso, mi dispiace Antonio, è perché Prime portava Stargate e l'ho staccato. È stata una scena veramente di tipo film Marvel, cioè di quelle da 5-10
Esatto.
secondi, che deve anche un po' lasciarti il ma che ca...
Esatto.
Ecco, cioè non è che ti faccia chissà, però bello. Come Burrarakati insieme che faranno? Noi due saremmo una bella coppia di insolenti. Uscirà che Burrarakati sarà suo figlio.
No, non credo, via.
Come una creazione proprio di Rutherford, quindi
Appunto, è il
chissà.
visore quel tipo quello,
Comunque,
cioè,
anche
diciamo.
Daria non l'ha vista, domani lo recupererò. Bene, insomma, dai, comunque una scenetta che ve la vorrei far vedere io, ma mi butterei proprio sulla diretta, anche se per pochi secondi, però dai, bello, bello, bello,
Esatto, è
bello.
molto bello.
Insomma, questa stagione è approvata, dai, direi
Sì.
che almeno per noi due, ma per gran parte degli spettatori è
Sì.
assolutamente approvata, e quindi sono anche ottimista siamo in molti a non averlo visto, ci dice addirittura Moro Vallante. È perché Amazon è anche nefasto, perché Amazon vi fa uscire, cioè
Sì,
dovreste
esatto.
continuare a guardare il filo di coda e arrivare a... Guarda, anche io me l'ero persa, come ho detto prima, ho aperto un articolo di recensione, ho letto che c'era una scena post-credito, accidenti, ed effettivamente c'era. Comunque, dicevo, questa stagione sicuramente è stata una stagione positiva, profita veramente molto, e devo dire che ha anche raggiunto il suo mood giusto, secondo
Sì.
me, la serie, che comunque, cioè, ti fa ridere, ti diverte, ma che comunque ha una trama che ti lascia comunque incollato. E nonostante tanti episodi, cioè no, togliamo il nonostante, avendo comunque tanti episodi autoconclusivi, ha comunque un filo conduttore fra un episodio autoconclusivo e un altro, nel senso un episodio autoconclusivo che vediamo oggi, nella
Sì.
prossima stagione potrebbe avere un sequel, e questa è una cosa che adoro, adoro. Quindi, guarda, io personalmente sono rimasto molto, molto, molto soddisfatto. È lo
Sì.
stesso Raggio Traente che ha salvato Burro d'Arachidi, è vero.
È vero.
Ne vedremo delle belle, insomma, nella prossima
Sì,
stagione.
molto belle.
Comunque, ad ogni modo, come avevi anticipato anche tu, Sofia, adesso c'è da votare il nostro Lower Decks preferito.
Solo Lower Decks o anche personaggio di plancia?
prima facciamo un Lower Decks e poi okay. facciamo, anzi, facciamo tutte e due, vai.
Okay.
Un Lower Decks è un personaggio, diciamo, dei punti alti. Un ponte okay. basso e un ponte alto.
Un ponte basso e un ponte alto.
Comincio io, per me il miglior Lower Decks di questa stagione è Rutherford, perché okay. è colui che si è evoluto di più a livello introspettivo, e mi è piaciuto anche molto anche nel, sia nelle scene gag che sia nelle scene un po' più serie, un po' più... E poi, ragazzi, uno che mi ostruisce il Delta Flyer, la cortina, cioè amore eterno per Rutherford, che è veramente un nerd come, come tanti di noi. Per i personaggi di Plancia, invece, e invece lì ci devo pensare... personaggi di Plancia... Vabbè, mi sono piaciuti un po' tutti in realtà, non ho niente contro nessuno in realtà. Però diciamo che il vincitore assoluto per me è Rutherford.
Prego, okay.
poi ci penso comunque.
Non ti preoccupare. Vai. Guarda, allora, io per quanto riguarda i ponti bassi ti voto Tandy, perché mi è piaciuta veramente, veramente tanto, nonostante comunque Rutherford sia stato giustamente sviluppato, come hai detto te, molto bene, però mi è piaciuta molto anche la crescita di Tandy. Mi è piaciuta perché... anche lei sta passando dall'essere un po' la macchietta che magari poteva essere nelle prime stagioni a essere qualcosa effettivamente di più interessante. Poi c'è il suo entusiasmo che, ragazzi, cioè io pagherei per avere un entusiasmo così nella vita come c'era lei, la adoro. E però nei personaggi di Plancia, ragazzi, per me vince a mani basse Shax. E... io amo tantissimo Tana, penso che sia anche lei tra i miei preferiti, però Shax è proprio... a un livello successivo. Tra l'altro, scusate, ma possiamo parlare per un attimo quanto sono belli Shax e Tana? Parliamo, per favore, che vanno sul ponte programmi, cioè, nel senso, no? Cioè, definitivi, ma poi cioè, io quando ho visto nell'ultimo episodio, perché la risoluzione dell'ultimo episodio è quella effettivamente di ascoltare Shax, far sganciare il nucleo di curvatura, mandarlo addosso alle navi per poi poterle combattere. Cioè, quando finalmente qualcuno gli dà ascolto, lui si è commosso, io mi sono commossa con lui. Cioè, era talmente tanto felice quell'uomo. Cioè, sì, quindi sì, devo dire che lui mi piace veramente tanto. Ma è dalla prima stagione che io sono innamorata di Shax, quindi le cose non
no, ma poi, ma infatti, cioè, Boimler che lo delude, poi cioè, che lo prende in giro,
sì.
No?
Ma che
ascoltate tutti Shax e, lui, e poi diciamo buttiamo fuori il lucro di curvatura,
sì sì esatto, ma poi a me quella sequenza lì mi ha fatto morire, anche quando si preparano per andare a combattere, cioè quasi per andare a combattere, per andare diciamo a fare la gara contro le Texas. Mi ha distrutto anche coso, Ransom, cioè tutti quanti, ah no, perché dovete fare così, e poi arriva Ransom, ah, vedete una sedia, bene, tirate sulla gamba e poi mettetevi a sedere.
Oh, e lì è una situazione a Riker.
Sì, ma è stato fantastico, cioè io penso che Ransom sia il Jim Bro che tutti quanti ci meritiamo. Cioè...
sì, ma perché lei è bello, perché dice, dobbiamo lavorare come se fosse una nave sì, di classe Galaxy,
sì, sì, sì,
e subito dopo si vede sì, sulla scena.
Un eroe, è veramente un eroe. Anche lui, però Shax vince su tutti, mi dispiace.
Io non lo so, cioè, come personaggio di Plancia in realtà mi sono piaciuti tutti, forse l'unico che avrei strozzato è Niglimo, come si chiama, quell'uccellaccio che dà soltanto consigli sbagliati.
Devo farlo vedere alla mia mamma.
Lui è l'unico che l'avrei buttato fuori dal portellone, però per il resto mi dire di aver apprezzato tutti i personaggi di Plancia. Vabbè, dai, quello con i baffetti, dai, per restare in tema, mi sta simpatico, dai, il capo ingegnere.
Ah sì, oddio, sì lui, il mentore, diciamo, di Rutherford.
Ecco, però Niglimo, come si chiama?
Niglimo.
Fuori, che dai, soltanto consigli sbagliati.
Poverino. Leggiamo poi, i voti del vediamo. Pubblico?
Certo, qualcosa del nostro pubblico l'ha detta, e cominciamo dal primo, che è Giusy, che dice Tandy. Esatto. Ivan dice Tandy al capitano Freeman. Giusy dice dalla Plancia non mi è piaciuto nessuno. A me in realtà non mi è dispiaciuto nessuno, tranne quell'uccellaccio. Comunque,
Corrado dice... Shax, se dici così.
Anche io dico Rutherford per le stesse ragioni di Jared. Grazie, Corrado. Non mi sono entusiasmata per nessuno, ci dice Claudia. Riccardo Frascà, Mariner e Boimler e Shaks tra i punti alti. Intorno di Stefano, anche per me Rutherford è come plancia, specie dopo l'ultimo episodio, lo penso come Sofia, vederlo piangere felice mi ha quasi commosso. Infatti molti votano Shaks come personaggio di plancia, infatti anche Nefasto dice per me Boimler e Shaks. Dovete lavorare meglio del comandante Data, perché questa è stata bella. Mauro Vallanti poi ci dice: più del personaggio, ho avuto una situazione e quota per certi versi Sofia. L'accento spinto del rapporto sadomaso tra Shaxs e Tana non si batte, straculto. Come Tana rimane il mio personaggio preferito, ci dice Mauro Vallanti. Poi, mi ricordate quando Boimler fa il verso a Shaxs e lui lo scopre?
Perché poi
Quanto
ci
ci
rimane
rimane male?
male, poverino.
Poltrone, Rutherford e Shaxs. E Mauro Vallanti dice: Tana non è di plancia, lo so, dai,
Sì, io sono scherzando.
la si abbona comunque ai punti alti, dai, la si abbona qua. Bene, 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 bene. Insomma, ed oltre lo World X va in onda anche in queste settimane Star Trek Prodigy su Paramount Plus e ti devo dire, vi devo dire, cari spettatori, che io ne sono entusiasta. Addirittura è uscito un videogioco per console, PlayStation 5, Xbox, PC e Nintendo Switch, e non ricordo, mi sembra fossero queste le piattaforme, anche PlayStation 4 e Xbox 360, chiamato Star Trek Prodigy Supernova, che non è maccio, non è bello quanto giochi di Star Wars belli elaborati, perché sempre meno soldi nei giochi di Star Trek, sempre questa sensazione, però anche quello mi sta entusiasmando, anche se il videogioco di Star Trek Prodigy non è, cioè si vede che chi l'ha scritto non è che conosca tanto bene la serie, perché danno per scontato che i personaggi di Prodigy facciano citazioni ad eventi di Star Trek quando in realtà loro non sanno un bel niente. Vabbè, però concediamogli questa licenza poetica. Tutti i videogiochi non canonici ne sparano di ognuna, però devo dire che l'altro Ivan l'ha già finito, io ancora no, però ci sono quasi. Ho salvato tutti i personaggi, sono arrivato a zero e poi adesso devo vedere come va avanti. E Riccardo Frasca adoro Prodigy. Ecco, Prodigy si è rivelata veramente per il momento una gran serie, però io non ne parlerei troppo qui anche per non offendere Lower Decks. Insomma, tanto ci sarà una diretta dedicata più avanti, quindi insomma ne parleremo. Sofia, direi
Dimmi.
che siamo in chiusura. Io
Certo.
ti ringrazio per la tua competenza e per avermi accompagnato in questa live.
Beh, caro Jared, io ringrazio te soprattutto appunto per aver accompagnato anche me in questa live e soprattutto ringraziamo il nostro amatissimo
Assolutamente.
pubblico che
Un
dopo.
applauso, dai. California, California. No, veramente fantastici anche stasera, anzi soprattutto stasera, soprattutto voi che non ci avete mai lasciato, che siete stati sempre lì aspettando il nostro ritorno, veramente grazie. Che dire, questa diretta finirà anche sui canali di Fantascientificast a partire dalla prossima settimana, a partire da mercoledì, e i nostri prossimi appuntamenti saranno con Star Trek Strange New World. Non la prossima settimana, però, ma quella successiva alla prossima settimana, e ve lo dico subito, il 12 novembre. Il 12 novembre, cioè tra 2 sabati. Così diamo un po' il tempo a tutte di recuperarla, che sicuramente Strange New World, anche lì ci saranno veramente tante, 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 tante cose da dire. Poi prossima settimana debutta anche l'ultimo episodio, quindi ecco, per non rischiare che qualcuno rimanga indietro, rimandiamo insomma l'appuntamento a tra 2 settimane da oggi.
Esatto.
Ricordiamo i nostri social molto molto velocemente. Ci potete trovare sul nostro canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mentre per quanto riguarda Facebook.
Mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, mettete un bel mi piace alla pagina e soprattutto, appunto, come sempre, condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Inoltre, è sempre disponibile, anzi, è sempre possibile, volendo, abbonarsi al nostro canale di Patreon. Come sempre, come vi ripetiamo ogni volta, sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo ufficiale e il capitano, che appunto vi permettono di ottenere, appena già fa vedere la slide, appunto vi permettono di ottenere due tipi di vantaggi diversi. Infatti, il primo ufficiale costa 2 euro al mese e vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email, mentre invece il capitano costa 5 euro al mese e vi permette di vedere il vostro nome menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Track. Io, come sempre, vi ricordo che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo per sostenere quello che facciamo. Non è obbligatorio, ma insomma, se lo volete fare, noi ne siamo contenti. Quindi. Questo è quanto, spero di aver detto tutto per bene, Jared.
Lascio fra i commenti proprio il link al nostro Patreon, che è sempre una forma di supporto. Ad esempio, grazie alle donazioni abbiamo rinnovato il nostro sito, il dominio del nostro sito Talking Track. E poi che dire? Che dire? Che dire? Insomma, siamo tornati dopo un periodo di assenza, ma torniamo anche, insomma, tra poche settimane, tra poche settimane,
Esatto.
con probabilmente la serie più importante in live action, e veramente ci saranno un milione di cose da dire. Ci dispiace per lo spostamento dell'appuntamento dal canonico venerdì al sabato, ma purtroppo a livello lavorativo rischierei di fare una diretta di un'ora e poi andare a dormire. E quindi è che con un sabato mi posso concedere un po' di fare anche più tardi, quindi preferisco, insomma, passare un sabato con voi piuttosto che un venerdì un po' troppo, diciamo, stremizzito, ecco, troppo di corsa. Invece così almeno ci siamo fatti una bella serata, siamo arrivati a un'ora e 50 di dirette, quindi insomma direi che è arrivato il momento di salutarci e di ritrovarci, insomma, a fra poche settimane, si è detto 12 novembre, giusto Sofia?
Esatto.
Con il nuovo appuntamento, ovvero la recensione, il nostro after season su Star Trek Strange New World. Ma prima di salutarvi, vi mandiamo una clip relativa allo Lower Decks.
È ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola. Curvatemi!
Buonanotte a tutti!
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old. Soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow. But I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.